Quello che mi colpì di questo libro e al quale ho sempre cercato di attenermi in qualche modo, e non vi leggerò molte cose, ve ne leggerò una soltanto per adesso e forse un'altra, perché questo libro è fatto di piccoli aforismi, no, scusate, di piccoli saggi che sono degli aforismi, piccoli saggi di una pagina e mezza. Non di più. Di cosa parlano questi piccoli saggi? Sono in realtà un metodo radicalmente diverso per tentare di capire che cos'è questa società capitalistica avanzata. Cosa intendo dire? Per Adorno, appunto, e per Horkheimer e per i francofortesi in generale, la società contemporanea, allora contemporanea ma ancor più la nostra, è una società in cui non è più possibile descriverla nei termini in cui i classici l'hanno descritta, perché la complessità è una estrema complessità. E quindi praticamente, cioè, descriverla come avrebbe Marx descritto appunto la società del suo tempo, non era più possibile, non è più possibile. Anche perché questa estrema complessità deriva appunto da un rapporto che ormai si è saldato insieme tra quella che Marx avrebbe detto la struttura e la sovrastruttura. Adorno usa un termine appunto che in italiano significa intreccio, ma non è soltanto intreccio. Dunque, Verschlissen in tedesco vuol dire appunto questo intreccio, ma è un intreccio in cui, sebbene è possibile in qualche modo risalire alle cause dei fenomeni, eccetera, questi sono talmente intrecciati tra di loro da costituire un blocco dentro e fuori dell'individuo. Quindi una condizione, per così dire, non descrivibile nei termini appunto come i classici hanno descritto la società, cioè con una teoria dell'azione, una teoria della stratificazione, una teoria del mutamento sociale, eccetera. E allora come fare a capire che cos'è questa società? Che cos'è la società? Qual è l'essenza della società capitalismo avanzato? Ebbene, Adorno opera un rovesciamento di metodo che è fondamentalmente questo. Per vedere qual è l'essenza di questa società, dobbiamo scrutare ciò che questa società ha fatto dell'individuo. Andiamo a vedere cioè la fenomenologia della vita offesa. Il sottotitolo di Minima Moralia è appunto Meditazione sulla vita offesa. Quindi, se noi scrutiamo il patologico, riusciremo a capire il fisiologico. Questo è uno strumento che i dialettici non hanno mai usato, perché questo è tipico del positivismo in qualche modo. Soprattutto del positivismo, per esempio, freudiano, no? In cui cioè, è la malattia mentale che mi fa capire come funziona il cervello, come funziona il superio, l'io e l'inconscio. E quindi applicando questo modo di analizzare la società, Adorno perviene, per così dire, ad una fenomenologia, e quindi naturalmente di che cosa parlano questi brevi saggi? Parlano della separazione tra le persone, tra marito e moglie, che cosa accade? Parlano dell'amore, parlano di qualunque cosa riguardi la nostra vita quotidiana. E naturalmente, insomma, beh, intanto questi piccoli saggi hanno, come dire, insomma, una loro struttura dialettica all'interno, nel senso che vi è la descrizione di un avvenimento, vi è appunto quello che di male questo avvenimento ha e mostra in qualche modo, e poi una sintesi che è quella del superamento di questo discorso. Ma questa è una struttura criptica che non sempre si scorge, appunto, eccetera. Quindi la lettura di questo libro non è una lettura che porti, per così dire, ad una analisi della società contemporanea a capitalismo avanzato come con un pensiero di comunque di positività, ma induce in un certo senso al pessimismo. Ci si chiede alla fine, in qualche modo, ma non soltanto da questo testo di Adorno, ma anche da altri, se sia possibile appunto uscire da una condizione che invece per i classici era comunque una condizione dalla quale si sarebbe, per Marx, si sarebbe usciti dal mondo di modo di produzione capitalistico, perché appunto i meccanismi, la caduta tendenziale del saggio medio di profitto, le crisi economiche, eccetera, avrebbero necessariamente portato alla fine della preistoria e all'inizio della vera storia dell'umanità. Qui questo non si dice. Non si dice, e si dubita fortemente che questo possa accadere. Però questo tipo di conclusione cui giunge appunto la teoria critica in generale e Adorno in particolare, perché Marcuse è piuttosto ottimista nel 69, eccetera, in alcuni suoi scritti, invece per Adorno appunto questo pessimismo permane. Qui viene in soccorso appunto una notazione di Leopardi dallo Zibaldone, nella quale Leopardi dice ad un certo punto: ma le opere di genio hanno questo di importante, che quand'anche mostrino al vivo la nullità delle cose, sto citando a memoria ma mica tanto, per il fatto stesso che sono appunto delle opere di genio, invece che indurre alla depressione, indurre appunto al pessimismo, eccetera, hanno un effetto, per così dire, consolatorio, e hanno un effetto appunto di riconciliazione con l'esistente, per certi versi. Ebbene, questo è esattamente, secondo me, il risultato della lettura appunto di questo libro. Dicevo che leggerò appunto uno di questi piccoli saggi, perché è quello al quale ho tentato di attenermi in tutta la mia vita, e con risultati non sempre naturalmente positivi, non sempre eccetera, ma insomma non è stata colpa mia se me ne sono discostato, nel senso che non si è sempre perfetti nella linea che si vuole seguire. E questo aforisma è l'ultimo e si chiama Per finire, ed è appunto meglio. Forse meglio di questo è un altro che si chiama La funzione dell'intellettuale. Ecco, a questo io e a per finire poi ho tentato sempre di attenermi, e questa è l'essenza, secondo me, appunto, del rapporto che ho avuto con questo libro. L'aforisma si chiama Giovannino ed è Giovannino è il personaggio di una filastrocca tedesca che si chiama Enschenklein, che poi appunto dice il piccolo Giovannino, eccetera, che è praticamente quello che guarda in aria e che appunto è, cioè, insomma, allude un po' all'ingenuità dell'intellettuale, ma che vedremo invece essere una cosa irriducibile e complessa. E dice infatti Adorno, l'intellettuale, e quindi noi, in sostanza, noi, specie se filosoficamente orientato, cioè qui filosoficamente orientato sta per appunto con il senso critico rispetto alla realtà. I francofortesi erano un po' criptici nella loro formulazione, no? Per esempio, invece di dire marxismo, dicevano la teoria. C'era una sorta di autocensura per certi versi, ma non era tanto un'autocensura per paura di qualcosa, ma per distinguersi, per esempio, dal fatto che marxisti si dicevano anche cani e porci, e soprattutto porci appunto stalinisti, dai quali loro volevano appunto prendere le distanze, questo è il discorso. Quindi quando chiamare appunto marxismo il loro, non era precisamente un fatto che conduceva alla verità, perché marxisti si dicevano anche appunto gli stalinisti, eccetera. L'intellettuale, quindi, specie se filosoficamente orientato, cioè impegnato, diremmo noi oggi, no? Anzi, su questo termine Adorno appunto ha dei, così non gli piace, perché per esempio in francese si dice engagé, ingaggiato, ma in italiano il termine ingaggiato si dice di quelli che, degli operai o dei, soprattutto dei braccianti che vengono ingaggiati a lavorare dal padrone, eccetera, quindi che hanno un padrone in qualche modo. Quindi il termine è brutto, francamente, quindi loro usano questo filosoficamente orientato. Quindi l'intellettuale è escluso dalla prassi materiale, cioè escluso dalla prassi materiale vuol dire che non vive di lavoro manuale in qualche modo e quindi non lo conosce in una certa misura, ma non soltanto non lo conosce. Ma un senso di nausea di fronte ad essa, di fronte alla prassi materiale, alla trasformazione della realtà, lo ha indotto ad occuparsi delle cose cosiddette spirituali. Qui c'è appunto senso ironico in questo discorso, no? Però, dice Adorno, la prassi materiale non solo è la premessa della sua stessa esistenza, perché se non ci fosse la prassi materiale non ci sarebbe nemmeno la riflessione spirituale, perché è la divisione del lavoro che determina alcuni che devono lavorare come bestie ed altri invece che devono occuparsi dello spirito. Non solo è la premessa della sua stessa esistenza, ma è alla base del mondo la cui critica fa tutt'uno col suo lavoro. Quindi lui praticamente critica un mondo alla cui base vi è la prassi che permette a lui di criticare la prassi. È finissimo questo discorso, ma in realtà dice della complessità di questo rapporto, appunto. Se non sa nulla della base, cioè se non conosce le condizioni materiali di vita e non è dentro appunto a queste condizioni materiali di vita, mira a vuoto. Quindi il suo spirito riflette su se stesso in modo solipsistico, in modo narcisistico, direi. Egli si trova di fronte all'alternativa o informarsi significa qui sporcarsi le mani dentro la realtà, o volgere le spalle all'odiosa realtà. Quindi questa è l'alternativa di fronte alla quale si trova appunto l'intellettuale. Sporcarsi le mani dentro la realtà oppure volgere le spalle a questa realtà e occuparsi dello spirito. La verità di questo discorso che sta facendo Adorno La si poteva, fino a un po' di tempo fa, quando la classe politica italiana era diversa dall'attuale, senza commento, c'erano molti intellettuali che appunto a un certo punto, spinti dall'entusiasmo, eccetera, di voler, entravano in Parlamento. Leonardo Sciascia, per esempio, e Massimo Cacciari, Claudio Magris e altri. Dopo un po' se ne tornavano via, cioè si dimettevano. Non è possibile, cioè voglio dire, questa alternativa consuma la sostanza stessa in qualche modo. E allora cosa fare? Andiamo avanti nella lettura di questo, Quindi, informandosi, fa violenza a se stesso. Appunto, Leonardo Sciascia in Parlamento fa violenza a se stesso. No, perché sta lì insieme con i politici e basta così. Pensa contro i propri impulsi e rischia per giunta di diventare volgare come ciò di cui si occupa. Rischia questo. Poiché l'economia non tollera scherzi e chi la vuole anche solo comprendere deve pensare economicamente, il che vuol dire deve, per così dire, sporcarsi le mani. Ma sporcarsi le mani significa diventare pericolosamente affine a quel mondo che volevi conoscere in qualche modo, e che è il mondo brutale della prassi materiale. D'altra parte, evitando di occuparsi di queste cose, ipostatizza come assoluto il proprio spirito, insomma vive dentro se stesso in qualche modo. Quindi accade quello che è accaduto alla grande cultura tedesca tra l'Ottocento e i primi del Novecento, anzi per tutto l'Ottocento, se vogliamo proprio da Hölderlin in poi. E che cos'è accaduto alla grande cultura tedesca? È accaduto che, essendo la Germania un paese che ha conosciuto la democrazia soltanto nel secondo dopoguerra, imposta dagli americani, e per un brevissimo periodo nella Repubblica di Weimar, lo spirito, per così dire, che non poteva esprimersi fuori, si è espresso dentro, quindi coltivando quella che i tedeschi chiamano la Innerlichkeit, l'interiorità. Quindi, evitando di occuparsi di queste cose, ipostatizza come assoluto il proprio spirito, che in realtà si è formato solo sulla realtà economica e grazie a quella realtà economica e sull'astratto rapporto di scambio, mentre lo spirito potrebbe diventare tale, cioè potrebbe diventare spirito, qui con la parola spirito è tradotto il tedesco Geist. Geist in tedesco è qualcosa di più di spirito e difatti di solito noi lo traduciamo come spirito del tempo in qualche modo. Mentre lo spirito potrebbe diventare tale solo nella riflessione sul proprio condizionamento. Quindi solo nella misura in cui lo spirito riflette su queste contraddizioni di cui noi stiamo parlando, può diventare spirito, cioè spirito critico in questo caso. Insomma, l'intellettuale, dice Adorno, è indotto così a sostituire nel suo vano isolamento il riflesso alla cosa. C'è un rovesciamento, il riflesso alla cosa. In questa frase riecheggia in qualche modo una frase di Machiavelli, il quale dice bisogna andare dietro alla verità effettuale delle cose, non alla immaginazione di essa. L'importanza che con falsa ingenuità l'industria culturale ufficiale attribuisce ai prodotti spirituali, cioè l'apologia dell'intellettuale, del dello scrittore, non fa che aggiungere pietre al muro che esclude la conoscenza dalla brutalità economica. Più è, come dire, insomma, coccolato l'intellettuale in qualche modo, e più viene escluso, per così dire, dalla conoscenza reale della realtà, e quindi gira a vuoto. L'isolamento dello spirito dal commercio fornisce una comoda ideologia al commercio dello spirito. E quindi, voglio dire, lo spirito con la S maiuscola, il Geist, eccetera, si trasforma appunto nell'industria culturale, in quelle cose che ci propinano continuamente e che passano per cultura. Il dilemma si comunica agli atteggiamenti intellettuali e penetra fin nelle reazioni più sottili. Solo che si e quindi ecco la conclusione appunto del discorso. Solo chi si mantiene relativamente puro ha odio, nervi, libertà e mobilità sufficienti per resistere al mondo. Ma è proprio nell'illusione della purezza, vivendo in terza persona, che egli lascia trionfare il mondo. Questa è una condizione che consuma la sostanza stessa, dalla quale non si esce. E quindi l'intellettuale, per essere tale, per sentirsi tale, deve continuamente pensare a questi due corni del problema. Non diventare come la realtà che vuole capire, ma nemmeno isolarsi da questa, perché isolandosi da questa lascia trionfare il mondo così come esso è, nella sua brutalità. Ma chi conosce fin troppo bene il meccanismo, mi viene da pensare ai tecnici, no? I tecnici che conoscono bene il meccanismo, no? Eccetera, e poi decurtano la pensione alle vecchiette, cioè, insomma, mi sembra, questo è il... Quindi chi conosce fin troppo bene il meccanismo perde proprio perciò la capacità di riconoscerlo. Qui riconoscerlo è la distinzione tra kennen ed erkennen. Non può essere resa quindi adeguatamente in italiano questa cosa, ma è un termine hegeliano, appunto. Il riconoscere significa portare al concetto e quindi all'interno dell'intelligenza globale del processo, appunto, quello che hai conosciuto semplicemente, in modo fenomenico in qualche modo. Quindi chi conosce fin troppo bene il meccanismo perde proprio perciò la capacità di riconoscerlo. Sparisce in lui la sensibilità alla differenza. E come gli altri il feticismo culturale, così lo minaccia la ricaduta nella barbarie. La contraddizione, quindi qui c'è la conclusione, la contraddizione per cui gli intellettuali sono nello stesso tempo profittatori della cattiva società e quelli dal cui lavoro socialmente inutile dipende in larga misura il successo di una società emancipata dall'utilità, cioè di una società liberata. Non è di quelle, questa contraddizione, non è di quelle che si lasciano accettare una volta per tutte e mettere definitivamente da parte. È una contraddizione che consuma senza tregua la qualità oggettiva. Comunque agisca, l'intellettuale sbaglia. Egli sperimenta radicalmente, come una questione di vita, l'umiliante alternativa di fronte alla quale il tardo capitalismo mette segretamente tutti i suoi sudditi: diventare un adulto come tutti gli altri e quindi una canaglia, o restare un bambino. E anche qui risuona in questa conclusione un'annotazione del nostro più grande filosofo, oltre che poeta, e cioè Leopardi, il quale dice degli intellettuali: e bambini fino alla morte nella comprensione del mondo che non riescono ad apprendere. Quindi che è esattamente quello che appunto dice Adorno in questa circostanza. Io ho tentato sempre di attenermi a questo discorso, naturalmente non sempre con successo, perché insomma si è deboli, la carne è debole, il cervello anche peggio della carne. E quindi insomma in buona sostanza le cose. Però ho sempre tenuto, come dicevo appunto nel sottotitolo di questa conferenza, ho sempre tenuto questo libro come un talismano per attraversare il deserto del mondo contemporaneo, deserto dell'estraneazione, anche se, come dire, questo libro mette al nudo la verità delle cose, della vita.